Ciao a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Allora, prima di iniziare la trasmissione di oggi, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo e che abito in piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. C'è un ringraziamento da fare alla nostra amica, la quale ci ha mandato dei fax relativi al carcere di Cittadella, costruito dagli Ezzelini nel 1251, dove altri congiurati venivano trascinati nelle pubbliche piazze e al cospetto della cittadinanza terrorizzata venivano decapitati, oppure appesi ai merli delle torri, dove morivano fra lamenti sempre più flebili, accecati, mutilati del naso, della lingua, delle orecchie, delle mani, dei piedi o evirati. Particolare orrore incuteva la torre di Malta a Cittadella, fatta costruire da Ansedisio su ordine di Ezzelino nel 1251. Su una lapide della torre ancora oggi si legge, ve lo leggo solo in latino: Eccellini iusus Ansedisius de Guidotis, fieri fecit mortalem carcerem, cui nomen imposuit et fecit vocari Maltam, ibi fere fletus et stridor dentium, ibi dolor et ululatus ibi continue tenebre, ibi vermes, ibi foetor et angustie, Dessicates sitis fames, timor, tremor, gemitus et suspiria inaudita. Cioè, questo era il senso, motivo di fare il carcere di Cittadella, era quello di far morire in maniera infame le persone. Questa iscrizione è redatta in un latino talmente comprensibile che tradurlo potrebbe sminuire tutta la forza drammatica che contiene. In un'altra lapide della medesima torre riporta i versi di Dante: piangerà Feltro, ancora la difalta dell'empio suo pastor che sarà sconcia, sì che per simil non s'entrò in Malta. Tali versi si riferiscono ad una strage di fuoriusciti ferraresi permessa dal vescovo principe di Feltre, Alessandro Novello, tradimento così grave che mai per simile colpa nessuno fu rinchiuso neppure dalle prigioni di Malta. E così via. Questo pezzo della sua ricerca, con la forza delle armi, con l'astuzia e coi maneggi politici e Zelino, sottomise il potere di città insigni come Verona, Vicenza, Padova, Treviso, eccetera. Ed è una ricerca che ci ha mandato a tutti la nostra amica Gabriella di Galliera. E grazie Gabriella del pezzo, me lo terrò e me lo fotocopierò nel questo. Niente, ringrazio ancora il Mattino di Padova. Vi ricordo che sul Mattino di Padova di oggi c'è l'annuncio della partecipazione in radio dell'amico Quatrina, è a pagina 33, a pagina di Cittadella, dove c'è in breve Cittadella, Federazione Pagana. A Radio Gamma 5 si parla di discriminazione durante la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Oggi dalle 15 alle 16.30, dalle 19 alle 20, Mauro Quatrina commenterà la decisione del Comune di negare alla Federazione Pagana l'uso del teatro per l'opera Sesso, Streghe e Belzebù. Grazie ancora a Il Mattino di Padova. Bene, nella trasmissione di oggi, e cercherò di andare, dovrei leggerlo più lentamente, ma per farvi il regalo completo, cercherò di essere veloci. Vi consiglio di registrarvelo e in ogni caso il pezzo è su internet, ve lo potete scaricare dal Collegio dei Sali ed è come linkato come Nera Notte. Ebbene, Nera Notte non è altro che un grande utero, l'utero della vita, uno degli uteri della vita che emergono appunto dal caos. Ed è l'utero della vita dove gli stregoni vanno ad impararli. Naturalmente è facile, è bello, dopo, quando si è usciti dall'utero di Nera Notte, è facile parlare di Nera Notte, ma quando si entra nell'utero di Nera Notte si è disperati, si è afflitti. Si è depressi. Quando Nera Notte accoglie le persone che non vedono più cosa fare nella vita, non vedono più quale soluzione adottare, cioè percepiscono il dolore, l'infamia del mondo, ma non sanno più cosa fare e come agire. Ecco, queste persone vengono accolte da Nera Notte e se mi permettete farò una dedica, perché la prima dedica che faccio di uno dei miei pezzi, e lo dedico a una mia amica, a Rosanna, la quale per tanti versi ha sempre seguito quello che stiamo facendo, adesso sta vivendo un momento un po' duro, e nei momenti duri sono i momenti in cui gli dèi ci chiamano per trasformarci. Vabbè, dedico a lei questa lettura e spero che gli possa servire. La lettura della madre della vita nella notte, i suoi figli, è un percorso di stregoneria. Torno a ripetere, un percorso di stregoneria facile e bello parlarne dopo che si è usciti dall'utero di nella notte, perché nella notte è un utero, è una grande madre, e invece disastroso quando si è costretti a entrarci, perché si entra nell'utero di nella notte per cambiare il nostro punto di vista sulla vita, e il nostro punto di vista sulle azioni, il nostro punto di vista dell'esistenza, e ogni cambiamento è sempre derivato dal dolore. La situazione da cui parte la descrizione di nella notte, siamo attorno all'Ottocento, quando Carlo Magno, l'unico modo che ha per imporre il cristianesimo è quello di tagliare la testa ai pagani sassoni, taglierà la testa a 4500 pagani sassoni. E in quel momento, più o meno insomma in quell'epoca, nasce la stregoneria. Cioè praticamente alcuni personaggi disperati cercano di imparare come trasformare il presente per arrivare al futuro. Chiaramente il passato è finito, cioè non ci sono più gli antichi dei, non c'è più l'antica Roma, non c'è più l'antica Atene, non c'è più l'Egitto antico, c'è solo la disperazione del presente fondata dai cristiani, e c'è la necessità di imparare come affrontare la vita. Bene, alcuni personaggi delle antiche religioni misteriche, forse gli ultimi, diciamo così, della loro storia, entrano appunto nell'utero di nera notte. E siccome chiunque ha praticato stregoneria è passato dall'utero di nera notte, anche se il ricordo magari lo avrà nel corso degli anni, io sono in grado di descrivere alcune cose. Naturalmente sono epiche, sono belle, non sono pregne di dolore, perché il dolore, quando un individuo può raccontare le storie, se le è lasciato alle spalle, e allora le storie assumono il valore epico anziché la sofferenza di chi la storia sta vivendo. Cercherò di essere abbastanza veloce e di finirlo tutto. Se non ce la faccio a finirlo tutto, vi ripeto, da internet ve lo potete scaricare, da Collegio dei Sali, che è il mio sito principale, diciamo così, dove metto le mie cose, potete scaricare La madre della vita nella notte, che cos'è la stregoneria. Si alzava la cetta, verso il torrente la testa rotolava. Testa di uomo, troppo giovane per continuare a vivere. Testa di uomo, troppo vecchio per permettergli di ricordare. Testa di donna, troppe storie aveva raccontato. Testa di donna, a quanti alberi aveva parlato. Una dopo l'altra rotolavano verso il torrente. Noi che eravamo scappati cercavamo un rifugio. Rimasero sbarrate le porte dell'Olimpo. Gli dèi erano adirati perché gli uomini avevano perso la ragione. Rimasero sbarrate le porte dei figli di Urano stellato. I titani erano adirati perché gli uomini avevano smarrito la passione. Solo nera notte aprì la sua casa. Solo nera notte accolse gli sbandati. Nera notte li avvolse nelle sue spire e li nascose. Li nascose da chi sapeva solo tagliare le teste. Poi nera notte fece loro un regalo. Compagni di giochi divennero dei suoi figli. Giocate, giocate, sussurrava nera notte. Giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Così giocammo con i figli di nera notte. Moros si sedette davanti a noi e mescolò le sue carte. Non guardava, non vedeva, non rifletteva, ma ad ogni mano spazzava il tavolo. Ogni volta che giocavamo con Moros, restavamo senza vestiti. Moros chiedeva ogni volta di pagare la posta. Rideva nera notte, mentre noi tentavamo di sfidare Moros, mentre Moros mescolava le sue carte. Moros ci portava via i vestiti. Le carte nelle mani di Moros cambiavano forma, cambiavano rappresentazione. Noi, come figli di Era, rimanevamo ogni volta senza vestiti. e mentre nella notte rideva ci sussurrava con ali di corvo che penetravano le nostre orecchie. Cambia la forma, cambia il gioco. Tutto è diverso e tu puoi essere sempre te stesso. Non sfidare come Ercole la sorte, sii tu stesso la sorte. Moros è potente, lui detta le regole del gioco. Tu fatti regola e infilati nel gioco. Non opporre petto villoso a chi punta la lancia. Scegli d'esser lancia, oppure vento che lancia non può ferire. E giocammo al gioco di Moros per un tempo che parve mai finire. Sussurrava nella notte, giocate e crescete, figli di Ere e Zeus. E giocammo con Chere. Scegli, scegli una carta, diceva Chere. Scegli, scegli una via. Scegli, diceva Chere, ed io sarò là ad attendere il tuo arrivo. Una scelta ed io sarò il tuo effetto. Guardami, diceva Chere, guardami e poi scegli. Ti faccio schifo, ma se tu non mi guardi prima di scegliere, allora il terrore si impadronirà di te. Chere, Chere, quanto ho imparato ad amarti. Quanto orrore mi facesti quando ti vidi la prima volta nella casa di Nera Notte. Guarda, sussurrava Nera Notte, guarda bene, sei sicuro che sei un mostro? Il suo nero scompare in questa casa, tu sei il suo colore. Non scegliere comprendoti gli occhi, guarda fisso. Ora che guardi, figlio di Ere Zeus, dimmi, che colore ha Chere? È rosso, urlai, è rosso. Rosso come il mio sangue, rosso come il fuoco della conoscenza che alimento, rosso come l'ardore delle mie scelte. Figlio di Eros, di Era e Zeus, impara a guardare prima di scegliere e scegli solo dopo aver guardato. Non ci sono mostri nell'ombra, solo le tue paure che afferrano il tuo stomaco. Sussurrava nella notte, giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Scegli la carta, disse Morte. Io scelsi, dall'alto in basso la falce mi tagliò. Scegli una carta, disse Morte. Io scelsi, dall'alto in basso la falce mi tagliò. Sussurrava le mie orecchie nella notte. Piccolo figlio di Era, impara a saltare. Piccolo figlio di Era, la falce non puoi evitare. Impara a saltare, impara a saltare, impara a saltare. Nessun figlio di Era può vincere Morte, nessun figlio di Era può evitare la sua fine. Girino diventa rana, Baco diventa farfalla, figlio di Era e Zeus diventa un dio. Che gran gioco giocammo nella casa di Nera Notte, mentre Morte alzava la sua falce ed io, artigliando l'infinito, trasformavo me stesso. Esultava Morte, che aveva posto fine alla mia esistenza. Esultavo nel percorrere un sentiero sconosciuto. Sussurrava nella notte, giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Giochiamo, giochiamo ad un nuovo gioco, disse Sonno, mentre mescolava le sue carte. Rispondi, disse, dove ti trovi? Sono nella casa di Nera Notte e sto giocando coi suoi figli. Risposta sbagliata, disse Sonno, sei incatenato ad un muro di pietra e ti stanno friggendo le carni. Ma cos'è il vero? La carne che frigge o le carte che Sonno sta mescolando? Sussurrò alle mie orecchie nella notte. Di qua o di là è sempre un luogo donde può provenire la conoscenza. Ma tu sei un figlio di Era e solo in Era puoi esercitare la tua azione che la tua coscienza esige. Mescola le carte Sonno, anche se la mia carne frigge. Altri uomini prenderanno quelle carte. Sussurrava nella notte, giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Sonno, io ho vinto questa mano. Apri la porta ai sogni. Aprì una porta, Sonno, e balzarono fuori gioiosi, allegri, paffuti. Ridevano i sogni, accarezzando le mie speranze. In essi si disperdevano i miei desideri e i miei sensi godevano. E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano le nostre orecchie. Figlio di Era, dipana la bruma dai tuoi occhi. Figlio di Zeus, disperdi la nebbia. Sogni gioiosi, allegri, paffuti, carezzevoli, affettuosi, amorevoli, delicati, dolci, piacevoli, soavi, teneri. Che catene feroci stavate forgiando alle mie emozioni. Non farti ingannare dall'allegria, dall'amore, dalla piacevolezza. Si chiamano catene. Sono catene con anelli d'acciaio nitrurato e inchiodano l'attenzione al tempo presente. Figlio di Ere Zeus, gioca con i sogni della porta accanto. Madre, nera notte, questi sono spietati, mi assalgono, mi strappano, penetrano feroci le mie emozioni. Madre, questi sono duri come l'acciaio. Sì, ma non ti fanno assopire le emozioni. Non inchiodano la tua attenzione. È con loro che devi misurarti, figlio di Era e Zeus. Domani sarai più forte. Gioca con i sogni potenti, alimenta e tonifica con essi le tue emozioni. Sogni sono figli potenti, ti forzano invincibile, immergendoti nelle acque dello Stige, o ti tolgono il coraggio con l'amore e la piacevolezza. Chi è duro come l'acciaio non costruisce catene. Non ingannarti, figlio di Era e Zeus, tu puoi scegliere i sogni con cui giocare. Con chi giocherai, forgerai Chera che ti attende. Sussurrava nella notte. Giocate e crescete, figli di Era e Zeus. E gioca il mio gioco, stupido figlio di Era. Non hai consapevolezza, non hai conoscenza. Non sai guardare il tempo che viene incontro, stupido figlio di Era. Le tue azioni creano disastri fra la tua specie. Le teste tagliate? Loro tagliano le teste. Ma chi è quell'imbecille che porge il collo alle loro mannaie? Debole difesa, figlio di Era. Così biasimo. Mi invitò al suo gioco. Ecco, disse Biasimo, questo è il mondo che è e questo è il mondo che sta nella tua testa. Ora agisci, muovi la tua pedina e vedremo se gli effetti della tua mossa saranno uguali nel mondo della tua testa e nel mondo che è. Coraggio, figlio di Era, quante mosse hai fatto per indurre a porgere il collo alla loro mannaia? E mentre nella notte rideva ci sussurrava con ali di corvo che penetrano nelle nostre orecchie. Il presente giudica le azioni passate, il futuro giudica le azioni che fai. Ogni azione è un errore, ogni errore modifica l'insieme in cui interviene. L'insieme si adatta all'errore con altri errori. Il futuro è un insieme di errori. Non esiste un'azione che non sia un errore. Non temere di sbagliare, figlio di Era. Tutto è un errore. Agisci col cuore, sussurrava nella notte. Giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Scegli una carta, diceva l'ombra che mi stava davanti. Scegli una carta ed io scelsi. Ciò è sventura, ogni scelta è sventura. Qualunque cosa farai, io sarò la tua compagna. Qualunque cosa manifesterai, me, ogni cosa farai, manifesterai me, sventura. Tu, sventura, mi perseguiti. Come posso pescare una carta? Se qualunque carta io pesco, sempre sventura riuscirà a perseguitarmi? Stavo per arrendermi davanti a sventura. Le braccia cadevano lungo i fianchi e il respiro divenne lento. E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano nelle nostre orecchie. Certo, mia figlia, sventura, ti porta alla perdizione. È da quando sei nato che mia figlia, sventura, progetta la tua fine e il tuo smarrimento. Sventura è gemella di Biasimo. Qualunque cosa fai sbaglierai, qualunque cosa fai ti porta a sventura. Però anche qualunque cosa non fai ti porta a sventura. Tu puoi scegliere, figlio di Era e Zeus. Come giungere a sventura. Qualunque cosa fai ti porta a sventura, qualunque cosa non fai ti porta a sventura. Guardai nella notte che mi avvolge e urlai, sventura, mescola le tue carte ed io sceglierò. Sventura mescolò ed io scelsi. Sventura, sventura, urlò la figlia di nera notte e io dissi, sventura, mescola le tue carte ed io sceglierò. Ancora? Disse sventura. Ancora? Risposi. Perché? Mi chiese sventura. Io ti amo, figlia di nera notte, e ci abbracceremo compagni per l'infinito. Finché io scelgo, io sono vivo. Finché il mio cuore è impavido, io continuo a scegliere. Lo so che il mondo è infinitamente più grande e mi porta inevitabilmente ad abbracciarti, sventura. Ma chi ti abbraccia è una persona che ha scelto. non una persona che ebbe paura di scegliere. Io costruisco la mia sventura, io costruisco il sentiero che mi porta da te. Sussurrava nella notte, giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Alte e minacciose mi si pararono davanti le sorelle Esperidi. Vuoi giocare, piccolo figlio di Era? Vuoi giocare con i nostri pomi? I nostri pomi donano la conoscenza e la consapevolezza a chi li tocca. I nostri frutti donano l'infinito a chi li tiene nelle mani. Io allungavo le mani per prenderli. La forza mi abbandonava e i sensi erano confusi. L'equilibrio era incerto. Riprova, piccolo figlio di Era, a prenderli. E ridevano. E mi gettavo con la forza di un toro, tutto spariva, tutto si dissolveva. La forza di Zeus, l'ardore di Dioniso, l'intelligenza di Atena, la possenza di Ares, la trasformazione di Demetra. Tutto inutile. Gioco spaventoso con le Esperidi. Come si può dare l'assalto a qualche cosa che svanisce, che non regge nella forma? E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano le nostre orecchie. Le illusioni svaniscono quando, manifestando la discendenza di Crono, dell'assalto. Le Esperidi nascondono i pomi d'oro dietro la barriera delle illusioni. Quando dell'assalto le illusioni svaniscono, e così anche i pomi che vi sono conservati. I pomi della conoscenza e le illusioni sono quanto ti separa dalla conoscenza. La conoscenza dissolve l'illusione, ma la conoscenza ritorna nell'illusione. Figlio di Era, rifletti, osserva il tuo cuore. Quando Era ti partorì, non ti costruì dal nulla, ma prese frammenti di titani con cui ha forgiato ciò che tu sei. Piccolo figlio di Era, non pensarti nella forma. Dentro di te ci sono tutte le discendenze dei figli di Urano stellato. Quando i figli di Zeus falliscono, fermati e ascolta il tuo cuore. E mentre Era mi sussurrava, un sussulto ebbe il mio sentire. Da un luogo remoto del mio cuore, dall'ampio Tartaro, una forma si mosse e si stirò. Dopo qualche cosa che parve un risveglio, dopo un lungo sonno. Quella forma invase tutte le mie fibre e al vederla le Esperidi fecero svanire la nebbia. Nel mio cuore si era risvegliato Atlante. «Giochiamo, Esperidi», dissi, avvicinandomi a prendere gli aurei frutti. Sussurrava nella notte. Giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Giochiamo, piccolo figlio di Era, dissero le Moire, Atropo, Lachesi e Cloto. E mentre mi dicevano giochiamo, Atropo alzava le sue forbici davanti al mio viso. Ricordati che devi morire, diceva Atropo, mentre Cloto filava e il filo era avvolto da Lachesi. A che gioco vuoi giocare, piccolo figlio di Era? Intanto Cloto filava, Lachesi avvolgeva e Atropo tagliava. Cloto costruiva la mia vita, Lachesi la torceva su se stessa e Atropo vi metteva fine tagliandola. A che gioco vuoi giocare, piccolo figlio di Era? Cloto costruiva la mia vita, Lachesi la torceva su se stessa e Atropo la recideva. E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano le nostre orecchie. Piccolo figlio di Era, pensa a te stesso, come una nave abbandonata fra le braccia di un Poseidone in tempesta. Battono sulla chiglia onde gigantesche e tu ti pieghi mentre una contronda invade il ponte ed entra nella stiva. Un'altra onda, un'onda ti solleva come un fuscello e subito, mancandoti il mare da sotto, il cuore ti sale alla gola mentre sprofondi nel vuoto. In questa tempesta sei nato, piccolo figlio di Era. Cloto costruiva la mia vita, Lachesi la torceva su se stessa e Atropo la recideva. Cloto costruiva la mia vita, Lachesi la torceva su se stessa e Atropo la recideva. Cloto costruiva la mia vita, Lachesi la torceva su se stessa e Atropo la recideva. Ho scelto il gioco, dissi. Giochiamo ai pirati. Cloto, Lachesi e Atropo mi fissarono stupite. Che gioco sarebbe, piccolo figlio di Era? Il gioco dei pirati, dissi io. Bene, disse Atropo, facendo roteare le sue forbici, inizia. Ed io, di salgariana memoria, mi mise ad urlare. Uomini alle vele, che un altro uomo affianchi il timoniere, mettete in moto le caldaie, date forza alle eliche, affrontate i cavalli di Poseidone, evitate le secche e gli scogli. Rivolto alle Moire dissi: tocca a te, Cloto, che i venti soffino più forte, che le onde si alzano, che i cacciatori di pirati al servizio della regina escano in caccia. Il mondo vuole filare la mia vita, ma nel mondo io agirò filando la mia vita. Cacciatori, cercatemi, ed io vi darò la caccia. Predatori, predatemi, e io vi trasformerò in prete, in prede, almeno finché potrò. Cloto, non riuscirò a strapparti il filo della mia vita dalle tue mani, ma assieme alla volontà del mondo dovrai filare anche la mia volontà. Misura la chiesi, il gomitolo della mia vita l'ho tessuto con le mie mani, là dove Cloto scatenava tempeste. Cuore, sii saldo, intelletto, mantieni il timone del mio intento. Coraggio, fai funzionare le caldaie del cuore, della determinazione. Sapere, conoscenza, date forza alle mie scelte. Alle scelte del mondo in cui vivo mi adatterò. Alle scelte del mondo in cui vivo risponderò. Taglia, Atropo, taglia quel filo. Taglia, Atropo, il filo che la Chiesa ha misurato. Quello è il filo d'oro delle scelte della mia vita. Taglia, Atropo, io sono pronto per l'infinito. Come un pirata di salgariana memoria, mi sono mosso nelle tempeste, mi sono mosso nella vita, perché le tempeste erano immense ed io, piccolo figlio di Era, ero instabile su quel legno. Cloto, Lachesi, Atropo, giochiamo ai pirati? Sussurrava nella notte. Giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Io sono pronto a giocare, dissi, guardando una forma muta e silenziosa che mi fissava. Ci guardammo a lungo, non un batter di ciglia, non un sorriso. Dopo un lungo tempo chiesi: chi sei? Nemesi, rispose. Perché non giochi? Chiesi. Io gioco sempre, rispose Nemesi. Sono l'ombra che ti copre, sono l'azione che tu fai, sono l'azione che ti ritorna. Tu gioca ed io coprirò la tua azione. Coprirò l'azione di chi subisce quello che fai, coprirò l'azione di chi reagisce. Io sono Nemesi. Ricordo, registro e alimento le reazioni che poi sono azioni alle quali si deve rispondere. Sei tu che devi scegliere, continuò. Sei tu che devi agire in relazione a cosa dice il tuo cuore di quanto ricevi e percepisci dal mondo. Dopo che tu hai agito, il mondo risponde. Dopo che tu rispondi a quanto il mondo ti sollecita. Io sono Nemesi, gioca. Ero perplesso, nervoso, sconcertato. E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetrano nelle nostre orecchie. Piccolo figlio di Era e Zeus, questo è il regno di Nernotte, che divenne in sé assieme ad Erebo, permettendo a Gaia dall'ampio petto di generare Urano stellato. Io sono Nernotte, colei che separò il tempo dal caos. Tu sei un crogiolo di titani che il potente Zeus ha mescolato per permettere la nascita dei figli di Era. Il tuo tempo è quello di Cronos, il tempo di Neranotte, è il tempo dell'origine. Ti senti sconvolto? Il mio è un utero in cui infinite forme di tempo emergono. Cronos è una di queste. Quando tu, disperato, hai bussato alla mia porta, hai fermato il tempo di Cronos dentro il tuo cuore. Io ti ho fatto giocare con i miei figli affinché tu rimettessi in moto il tempo con una direzione leggermente diversa. Vedi, attorno a te tutto è nero, nulla ti giunge, nulla sollecita la tua reazione. Siediti e fermati, non puoi giocare con Nemesi, perché nessuna Nemesi ti giunge dal mondo e non puoi far appello a nessuna Nemesi per reagire a quanto dal mondo ti giunge. Nella casa di Neranotte il tempo è sospeso, il tempo è misura del mutamento, ma io sono Neranotte e sarò l'utero del tempo di ogni specie nell'infinito. In quest'utero crescerai, imparerai a percorrere tempi e mutamenti diversi. Nemesi, attendila. Quando trasferirai quello che sarai diventato nel mondo di Era e sarà la tua compagna. Compagna dei tuoi giochi che guardano il mondo e compagna delle tue mani che in quel mondo agiranno. Nessun gioco con te, Nemesi, nella casa di Neranotte. E così guardai Nemesi con occhi diversi, e quando Nemesi percepì il mio modo di guardarla, si dissolse una vampata. Non riesco a capire, faccio per dire, perché da quel momento il mio cuore sembra bruciare. Sussurrava nella notte, giocate e crescete, figli di Ere Zeus. Dimmi, figlio di Ere Zeus, intendi giocare? Sono pronto, risposi. Ma quanti mazzi ha costui? Ma quale regola segue per il suo gioco? Ma quale è il suo intento? Perdevo, sempre. Perché? Spiegavo e non riuscivo a farmi capire. E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano le nostre orecchie. Tu pensi che ad inganno interessi qualche cosa delle tue spiegazioni? Per inganno tu sei solo un oggetto. Per inganno tu sei solo un insetto che deve schiacciare. Non pensare che inganno abbia un intento, non pensare che inganno abbia un progetto, non pensare che inganno voglia raggiungere qualche obiettivo. Tu sei l'oggetto del suo intento, tu sei l'obiettivo del suo progetto, tu sei l'obiettivo che vuole raggiungere. Inganno non inganna te per un fine, inganno inganna te perché tu hai un fine. Con inganno non si gioca, inganno si schiaccia. Risolvi questo problema, piccolo figlio di Era. A quale scopo giocare con inganno? Dimmi, figlio di Era e Zeus, intendi giocare? Mi chiese inganno. Sono pronto, risposi. Inganno rideva mentre mescolava le carte che teneva in mano e altre le faceva uscire dalle sue maniche. Sono pronto, risposi. Ma non qui. Giochiamo là. Il suo smazzar di carte si arrestò, mi guardò e mi chiese: che differenza fa? Giochiamo là, riaffermai con voce decisa. Lo smazzar di carte d'inganno si fece lento e tremulo. La sua voce sembrava fermarsi in gola e sibilando proferì: piccolo figlio di Era, se giochiamo qui o là, che differenza fa? Giochiamo là, riaffermai, là dove gli spettatori ci stanno a guardare. Là dove gli spettatori si fanno giudici e tifosi. Giochiamo là, dove io e te possiamo pagare lo stesso prezzo, il prezzo della gloria o dell'infamia, dato non dalla vittoria o dalla sconfitta, ma da come abbiamo condotto il gioco. Smazza le carte, figlio di Nera Notte, là dove io ti consento di smazzarle. Io sono pronto. Sussurrava Nera Notte. Giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Vuoi giocare, piccolo figlio di Era e Zeus? La voce suadente e le mie emozioni infibravano di gioia. Certo che gioco a quello che vuoi e dove tu vuoi. Urlarono le mie parole nell'uscire dalla mia bocca. Qualcosa dentro di me cantava una lode per quel compagno di giochi. Qualche cosa dentro di me fu colto da timore. Che bello era giocare con amore. Sciogliersi e fondersi. Ad ogni gioco io vincevo, ad ogni gioco io ero sempre più amalgamato. Ad ogni gioco volevo giocare ancora, ad ogni gioco ero sempre più appassionato. Cosa dunque non andava? Perché dentro di me qualcosa si ribellava? E mentre nella notte rideva, si sussurrava con ali di corvo che penetravano nelle nostre orecchie. L'esistenza non si distrugge solo con l'odio, ma soprattutto con l'amore. Amore porta l'oggetto della propria attenzione a fondersi in esso. Quando l'oggetto della propria attenzione si fonde in esso, che ne è dei suoi progetti? Sì, Guardingo, figlio di Era e Zeus, tu conosci l'amore di intento, non conosci amore, mio figlio. Amore è fusione, dove chi ama costringe chi amato a fondersi in lui, e dopo, che ne è del suo progetto? Amore ama così tanto da soffocare ogni germinazione, la fa propria e la cura in funzione di se stesso. Tu, piccolo figlio di Zeus e Era, conosci l'amore come fusione di intenti. Mio figlio fonde in sé l'oggetto che ama. Il soggetto che viene amato e che si fonde con amore cessa di progettare. Cessa di manifestare se stesso. Amore lo ha fagocitato e annullato in sé. Così vengono distrutti i figli di Ere e Zeus, costringendoli ad amare chi, manifestando loro di amarli, li distrugge. Amore, dissi, qual è il tuo intento? Mi pare ovvio, disse Amore, mettere i miei denti sopra il tuo collo e succhiarti tutto il tuo sangue. tu sei il mio intento. Ecco perché ci fu un'esplosione nella casa di Neranotte. Ecco perché mi girai per giocare un gioco con un diverso giocatore. Sussurrava Neranotte. Giocate e crescete, figli di Ere e Zeus. Un diverso giocatore era il gemello di Amore, vecchiaia. Mi stava ad osservare mentre si disponeva a giocare. Qualunque gioco tu voglia giocare, disse, vecchiaia rovinosa, metti la posta sul tavolo. Non ho nulla da mettere sul tavolo, dissi. Tu sei la posta e sul tavolo metti ciò che sei diventato. Tu metti la posta, disse vecchiaia rovinosa, e io la farò mia. Era ammutolito, naspavo. Non c'era più tempo per cambiare la posta. Io ero ciò che ero, io ero il risultato delle mie scelte, e vecchiaia rovinosa metteva fine alle mie scelte. Questo era il figlio di Neranotte. Dei cicli di vita si prende tutto. Uomini ai tanti, ora sono vecchi, privi di forze, e la rovina li sta avvolgendo. E mentre Neranotte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano le nostre orecchie. Ogni gioco che farai con vecchiaia rovinosa finirà allo stesso modo, il tuo ciclo termina. Quando vecchiaia rovinosa giunge per giocare la sua partita, gli esseri non hanno più tempo. Io sono Neranotte, l'utero della vita, e la vita nasce e si sviluppa per cicli successivi. Ogni ciclo è scandito da una vecchiaia rovinosa e dalla morte dello stesso. Vecchiaia rovinosa ti pesa come posta del suo gioco. Vecchiaia rovinosa ti misura per quanto sei diventato, come posta del suo gioco. Vecchiaia rovinosa determina la fine dei tuoi mutamenti, delle tue trasformazioni, determina la fine delle tue opportunità. Non hai ancora conosciuto l'ultima delle mie figlie, Contesa, eppure con lei ti sei misurato nel corso della tua esistenza. Ogni volta che ti misuravi, sceglievi, e quando credevi di non scegliere, anche quella era una scelta. Tutto quello che hai fatto è dentro di te, ed ora che vecchiaia rovinosa mette fine ai tuoi mutamenti, qualcuno pesa il tuo cuore forgiato nella tua esistenza. Il quesito che si pone è questo: l'infinito ti aprirà le porte per un nuovo ciclo? Oppure vecchiaia rovinosa si ciberà del tuo cuore che non hai forgiato quando potevi farlo? Lo so, non ero io a parlare, ma un'antica voce che questa volta invece mia tuonò. L'Osiride, lo scriba Ani, saluta te, o toro della terra d'Occidente, Thoth, re dell'eternità, è con me. Io sono il grande Dio, a bordo della nave divina. Ho combattuto per te, sono uno di quegli dei, i divini giudici, che hanno giudicato la voce di Osiride, che hanno giustificato la voce di Osiride davanti ai suoi nemici, il giorno della pesatura delle parole. Sono un tuo congiunto, Osiride. Sono uno di quegli dei, i figli di Nut, che tagliarono a pezzi i nemici di Osiride, che incatenarono i ribelli per lui. Io sono un tuo congiunto, Oro. Ho combattuto per te, sono venuto per il bene del tuo nome. Io sono Thoth, che giustificò la voce di Osiride davanti ai suoi nemici, il giorno della pesatura delle parole nel palazzo del grande dell'antico che è ad Eliopoli. Ra disse: Thoth, giustifica la voce di Osiride davanti ai suoi nemici, che Thoth esegua il suo ordine per me. Io sono insieme ad Oro, come il vendicatore della spalla sinistra di Osiride, che è a Sakem. Io entro ed esco fra gli dei che vi si trovano, il giorno della distruzione dei ribelli di Sakem. Io sono insieme a Oro, il giorno delle feste di Osiride, quando vengono tributate offerte il sesto giorno della festa di Denit a Eliopoli. O tu, che fai avvicinare le anime perfette alla casa di Osiride, che fai avvicinare con te alla casa di Osiride l'eccellente anima dell'Osiride, lo scriba Ani, giustificato di voce, che egli ti ascolti, che veda proprio come vedi tu, che si alzi proprio come ti alzi tu, che si sieda proprio come ti siedi tu. O tu, che dai il pane e offerte di birra due volte al giorno all'anima dell'Osiride, il nobile Ani, giustificato di voce davanti agli dei, signore di Abydos, la cui voce è giustificata con te, o tu che apri la via, che guidi le anime perfette sulla via della casa di Osiride, aprigli in vero la via, e guida l'anima dell'Osiride, lo scriba e l'archivista delle offerte di tutti gli dei, il nobile Ani, la cui voce è giustificata con te. Possa egli entrare baldanzoso, e possa uscire in pace dalla casa di Osiride. Possa egli non trovare opposizione, possa non essere respinto. Possa entrare in lode e uscire amato, giacché la sua voce è giustificata. Possano i suoi ordini essere eseguiti nella casa di Osiride, possano le sue parole procedere con te, possa egli non essere trovato in difetto nella bilancia che è libera da errore. Siediti, vecchiaia rovinosa, ti racconterò le storie delle mie fatiche, delle mie sfide, dei miei tormenti, dei miei amori. Quando il racconto avrò finito, per l'infinito io sono pronto. Così, vecchiaia rovinosa si sedette ad ascoltare, mentre nella notte si apprestò a partorire un altro me stesso, il nuovo e diverso Erebo. Sussurrava nella notte: giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Nella notte mi prese per mano e mi condusse lungo oscuri sentieri dicendomi: hai imparato a giocare il gioco della vita, fra poco ti partorirò. Ti partorirò in un altro Erebo nel quale dovrai giocare. Da quando sei arrivato, triste e disperato, hai riacquistato la memoria delle cose. I giochi che hai fatto ti hanno ricordato ciò che sei e l'intento di ciò che fai. Ora sei pronto, piccolo figlio di Ere Zeus. Ora, mia figlia, la quintessenza dell'esistenza delle consapevolezze di Gaia, ti mostrerà il mondo in cui agirai. Ama la mia figlia, per quanti la odiano, e impara a riconoscerne i suoi figli negli oggetti del mondo in cui nascerai. In ogni mondo che le tue vite ti porteranno a percorrere, perché ricorda, il mio utero genera tutto ciò che porta verso l'infinito. Mi attendeva contesa, sorridendo, davanti a porte di bronzo su cui era scritto pace. Sei pronto? Mi chiese contesa. I miei figli ti chiederanno pace, perché a te muoveranno una guerra feroce. I miei figli temono solo che i figli di Ere Zeus manifestino la loro volontà e li combattano. Scegli, piccolo figlio di Ere Zeus, o ami me, contesa odiosa, o ami i miei figli e le loro profferte di pace. Così dicendo, spalancò le bronzee porte dalle quali si lanciarono i figli di contesa. Pena dolente, oblio, fame, dolori che fanno piangere, lotte, battaglie, deliri, omicidi, discordie, inganni, discorsi, ambigui discorsi, anarchia, sciagura e giuramento. Impara a riconoscerli nelle azioni del mondo in cui nascerai e impara a combatterli nella vita quotidiana. Se non li saprai combattere, tu diventerai la loro preda. Solo se esprimerai me, contesa, potrei fermare l'azione dei miei figli quando vengono espressi dal mondo in cui rinascerai. Ho giocato nella casa di nera notte. Le teste continuavano a cadere e a rotolare lungo il fiume. Gli uomini avevano smarrito la ragione di Zeus con cui affrontare la vita. Gli uomini avevano smarrito la passione dei titani con cui manifestare se stessi. I figli di contesa erano i padroni della vita dei figli di Ere e Zeus. E le croci odiose erano impresse come marchi di fuoco per friggere il cuore degli uomini. Dall'utero di nera notte il futuro aveva già cominciato a germinare. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Bene, questo è il discorso di nera notte. E questa è nera notte che è pronta ad accogliere ogni individuo, ogni persona, per cambiare il punto di vista con cui guardare il mondo. Ma di solito le persone che arrivano a nera notte sono persone disperate, sono persone che vedono morire le loro illusioni, le loro speranze, il loro modo di guardare la vita. Credevano che il lavoro fosse sicuro, credevano che l'amore fosse eterno, credevano che di vivere in un mondo fatto in un certo modo, e vedono tutto questo crollare. Ebbene, in quel momento possono entrare nel grembo di nera notte e trasformarsi trasformare il loro modo di vedere il mondo, trasformare il loro modo di percepire il mondo, trasformare la loro capacità di entrare ed afferrare il mondo, perché nella notte è un utero in cui le persone possono rigenerare loro stesse. Va bene, è questo per oggi, penso che basti. Naturalmente questo pezzo ve lo potete scaricare da internet, da Collegio dei Sali, c'è il pezzo ha il titolo Che cos'è la stregoneria? La madre o come si diventa stregoni? La madre della vita nella notte e i suoi figli. Lo trovate, torno a ripetere, in internet. Boh. Detto questo, vi ricordo che il giorno 19, sabato 19 giugno, l'altra volta ho detto 18, in realtà il sabato è 19 giugno, al Bosco Sacro di Jesolo terremo il rito dell'equinozio, del solstizio d'estate. Solstizio d'estate che avrà il suo centro lino al fuoco, come abbiamo tenuto l'anno scorso, e vi ricordo che quest'anno l'Inno al Fuoco lo leggerò anche ad Atene, sulla Agorà di Atene, oppure in un posto sacro di Atene, proprio per fare la congiunzione fra ciò che è antico e ciò che è moderno. Beh, io qui avrei finito, vi do il numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838. Oggi abbiamo essenzialmente parlato... un attimo... Pronto? Oggi abbiamo essenzialmente parlato del discorso di Cittadella, il discorso del teatro di Cittadella, e vi ho accennato anche che il giovedì prossimo praticamente parto e vado in Grecia per il congresso mondiale delle religioni etniche. Si riuniscono... Pronto? Si riuniscono praticamente i rappresentanti di 15-16 nazioni proprio per discutere i problemi del paganesimo, come si sta sviluppando e come si sta manifestando in tutti i vari paesi. Pronto? Sì?
Ciao, sono Ivano.
Ciao, dimmi.
Quello che ti ho letto adesso era notte, no?
Sì.
Se puoi trovarlo...
Tu sai andare sul mio sito, Collegio dei Sali?
Non so.
Ostrega.
No, pensavo che si trovasse un testo.
No, perché l'ho scritto da pochissimo, no? E l'ho messo su...
Ah, tu l'hai scritto te?
Sì. Ah, e l'ho messo su Collegio dei Sali, praticamente il sito principale.
Cattivo. No, pensavo che sì, che te l'avessi tirato da un testo.
No, è mio questo. È mio perché la storia della stregoneria, cioè io vi dico che cos'è la stregoneria perché io pratico stregoneria e sono l'unica persona che può dirvi che cos'è davvero la stregoneria.
Infatti sento io...
Questo è. E comunque guarda, se tu vai su Collegio dei Sali lo trovi, uno dei primi pezzi.
Mi tiro giù il nome.
Sì, ma cerchi Claudio Simeoni stregoneria e trovi il sito credo sia in secondo ordine, si cerca quasi sempre con Google, diciamo così, sì, no? Sì. Cioè il motore principale. Sì, sì. Entri in Collegio dei Sali, se te lo ricordi, c'è l'intestazione. Sì. E quando è dentro trovi il pezzo, insomma.
Sì.
Grazie a te,
ciao, grazie.
Ciao. E sì, questo discorso anche, cioè, io vi dico che cos'è la stregoneria, perché io pratico stregoneria. Pronto? Ecco. Non esistono altre persone che possa dire che cos'è la stregoneria, se non la buffoneria, nel senso che gli stregoni, chi pratica stregoneria, siamo sulla punta delle dita a livello nazionale e pochissimi sono disposti a investire una quantità di energia come sto facendo io, come stanno facendo altre persone, per riuscire a costruire il futuro. D'altronde questo ce lo siamo conquistato, insomma. Pronto? Vabbè. La quantità di dialettica che ha un cristiano più che stuprare bambini non è in grado di fare, cioè più che costringere bambini in ginocchio, comunque è un dato di fatto, insomma questa è la realtà che i figli di contesa hanno costruito in questa società. I cristiani d'altronde cos'è che danno alle persone? Alle persone impongono pene dolenti, oblio, tanto per dimenticare i loro delitti, la fame, un modo per controllare le persone, dolori che fanno piangere, vi ricordo che hanno distrutto anche la medicina pur di farlo, lotte, battaglie, delitti. Pronto? Sì, pronto?
Pronto?
Sì?
Ciao, Claudio.
Ciao, dimmi.
Senti, sono non mi sono mai interessato di stregoneria. Se poi in due frasi, cioè, naturalmente non sarà possibile, però, in modo che io cominci a pensare delle stregone. Stregone chi è?
Allora, lo stregone è...
La mia ignoranza non è una provocazione, è solo ignoranza.
Sì, sì, no, ma ti rispondo tranquillamente in poche parole per quanto mi è possibile. Grazie. Ciao. Allora, praticamente chi è uno stregone? Uno stregone è un individuo che pensa che non esiste nessuna volontà creatrice all'indizio del mondo, ma che il mondo, come è in questo momento, va a costruire la coscienza universale. Per cui uno stregone non è altro che un soggetto, un individuo che si prende la responsabilità della propria esistenza e affronta con consapevolezza e con passione ciò che esiste. D'altronde, dal momento che la ragione non è altro che una parte limitata del mondo, e lo stregone non fa altro che, per fornirsi degli strumenti per affrontare il meglio della vita, di affrontare lo sconosciuto che lo circonda e prendere quanto gli serve, per cui leggere il mondo anche in maniera diversa da come il mondo si presenta. Questo è uno stregone. Pronto? Ciao, dimmi velocissimo.
Mine, un fiume, mi domanda se dico a mia moglie che voglio bene, mi sono figlio, sempre voglio bene,
ok,
la mia anima,
ciao,
stessa sua era piaga,
ok, ciao Alessandro. Ok, Alessandro, ha bisogno di parlare un po' della moglie, insomma, che è un altro argomento. Uno stregone è quella persona che diventa consapevole di essere un soggetto, di essere un individuo che manifesta se stesso nel mondo. Dice: io esisto, io non mi devo sottomettere a una verità, non mi devo sottomettere a dei dogmi che uccidono il mio modo di esistere. Io ho delle forze dentro di me, ho delle tensioni, ho delle passioni, ho dei bisogni. Queste forze sono all'origine di quando noi uscimmo dal brodo primordiale e chiaramente vengono usate, vengono gestite dalla società in cui viviamo proprio per appropriarci di noi come individui. Noi invece dobbiamo riprenderci nelle nostre mani proprio queste forze, perché queste forze sono le forze della vita, cioè sono le forze che ci hanno fatto uscire dal brodo primordiale, che ci hanno fatto tutte le battaglie, che hanno costruito tutte le generazioni, milioni e milioni di generazioni. Noi siamo in fondo il prodotto finale di una catena evolutiva durata 1 miliardo di anni, adesso dico 1 miliardo di anni per dire una cifra spropositata. Ebbene, tutti quelli che ci hanno preceduto non hanno fatto altro che combattere nella loro esistenza affinché noi diventassimo cosa? Che a nostra volta continuassimo a manifestare le forze che abbiamo dentro per affrontare la vita. Allora, la stregoneria che cos'è? Non è altro che questo, cioè non è altro che la vita stessa, cioè la vita che si esprime attraverso gli esseri, attraverso gli individui, e che non accetta limitazioni, non accetta nulla che la limita. Chiaramente il condizionamento educazionale cerca di dare degli sbocchi distruttivi alle forze che abbiamo dentro, e là si tratta di volontà, di autodisciplina, di modo con cui guardare la vita, di intenti, di obiettivi, di trasformazioni continue. E Nera Notte è un soggetto che ci permette questo. Io ho raggiunto l'ambito di Nera Notte attraverso il sognare, cioè attraverso i sogni, però si può raggiungerla anche in altri modi, solo che gli altri modi a me non mi piacciono, cioè non sono consoni al mio modo di essere. Ma Nera Notte è un ambiente, è un posto dove si ferma il tempo, dove noi cambiamo il nostro punto di vista del mondo, cambiamo la struttura emozionale che sta alla base del nostro modo di produrre le nostre idee. E quello è il terreno di Nera Notte, ed è la trasformazione che un individuo passa, attraversa, quando è disperato, cioè quando vede il mondo che lui descriveva, che lui pensava, di cui lui si illudeva, morirgli attorno. Bene, quando arriviamo a quel punto c'è soltanto l'utero di Nera Notte, che è la trasformazione, il rinnovamento, il nostro rinnovamento con cui guardare il mondo. E i figli di Nera Notte sono forze che ci inducono al cambiamento, cioè sono personaggi durissimi. Cioè, adesso è facile parlare della stregoneria in termini epici, io vi ho letto un pezzo che ha valenza epica, ma in realtà mentre si attraversa tutto questo, si attraversa con dolore, con contrizione, con passione, con determinazione, ma è un serrare i pugni che non è un serrare i pugni glorioso, è un serrare i pugni della sopravvivenza, cioè effettivamente si vivono tutti i passaggi con dolore, cioè non è che ci sia, si vive per sfida, perché la stregoneria è vivere per sfida la vita quotidiana, ma la trasformazione soggettiva, la trasformazione degli individui è un atto di dolore continuo. Ed è, non c'è alternative, perché l'autodistruzione è comunque un dolore continuo, per cui sia che si sceglie di costruire e trasformare se stessi, sia che si sceglie di subire le forze del mondo, si vive sempre in uno stato di dolore. Però mentre si subisce le forze del mondo, si vive in una situazione di sottomissione, di impotenza. Quando invece ci si trasforma, ci sono le forze dentro di noi che percepiscono la trasformazione, e per cui anche se si vive quel momento con fatica e con dolore, perché ci stiamo trasformando, abbiamo il piacere della trasformazione dentro di noi. Per cui non è, i dolori non sono tutti uguali, non hanno tutti la stessa valenza e la stessa direzione, sono modi di essere, di vivere la vita. Bene, io qui chiudo la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo e lascio i microfoni a Stefano. Naturalmente io giovedì prossimo non ci sarò, sarò in Grecia per il congresso mondiale delle regioni etniche, il giorno 19 saremo per il rito del solstizio d'inverno e Francesco sarà in radio e vi racconterà tutta una serie di cose, sono in cantiere, stanno solo in produzione e avverranno. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì, fra 15-20 giorni ci sentiamo, ciao.